Bene, allora stiamo distribuendo una sintesi della relazione che ci darà adesso Padre Carlo e dopo, come diciamo ieri, dopo aver visto il tema di Gesù via ieri diciamo, in senso più generale, stamattina vogliamo avvicinarci un po' di più al nostro carisma, alla nostra spiritualità e quindi Padre Carlo ci guiderà in questa riflessione, proponendoci come Madre Speranza ha vissuto questo rapporto con Gesù via, cosa ha significato per lei nella sua esperienza, nella sua lunga vita, vedere Gesù come via per arrivare al Padre.
Ecco, buongiorno e auguri a tutti, grazie di essere qui. Soprattutto io vedo qui i tralci uniti alla vite, come dice il Vangelo di oggi, no? Questo essere qui significa che voi state rimanendo nell'amore di Cristo, perché la presenza, l'esserci, significa crederci. Io ritorno sempre al discorso dei gruppi. Se uno non c'è nella riunione di gruppo, vuol dire che non ci crede. Perché al di là di quello che uno può dire o della influenza o meno di una presenza, ma l'esserci significa ci credo, ci sto, eccomi. È la condizione fondamentale. Il fatto che voi siete qui significa che ci credete. Credete che se non restate uniti alla vite non porterete frutto. Soprattutto quel frutto che qualifica la vostra scelta, o meglio, quel frutto che qualifica il rispondere alla chiamata del Signore che vi chiama alla sua missione di testimoni dell'amore misericordioso. E questo è il carisma di Madre Speranza. Gesù è la via che conduce al Padre. Per Madre Speranza è stato un senso di vita. Gesù è il senso di vita di Madre Speranza. Io ho organizzato queste riflessioni, sono riflessioni personali, quindi non sono parola di Dio, chiaramente. Ognuno di voi faccia le considerazioni che vuole, le obiezioni, anzi mi interessano molto le obiezioni, cioè i punti di vista diversi, perché arricchiscono. Arricchiscono e danno la possibilità di avvicinarci di più all'unica verità che è Dio. L'ho organizzata in questo modo, dopo i tre brevi estratti, diciamo, esplicativi del Vangelo, della parola, della liturgia della Chiesa e di una frase della Madre, una piccola introduzione che, per chiarire che significa Gesù via, perché anzi Gesù è via. Perché? Un secondo punto, vedere come Madre Speranza nella sua vita non ha fatto altro che cercare di andare dietro a Gesù, seguire Gesù. Io dirò qui con le unghie e con i denti, proprio ci si è aggrappata disperatamente. Poi il terzo punto, in che modo, secondo Madre Speranza, Gesù è la via per noi? In che modo ce lo propone lei? Quindi quali sono gli ostacoli da rimuovere, o meglio da tenere presenti per non incorrere in questi pericoli, evitarli o toglierli se ci sono, e quali sono i suggerimenti positivi che lei ci dà per seguire con più sicurezza e vantaggio Gesù in nostra via. Veramente è molto riduttivo il mio discorso, perché c'è una tale ricchezza nella vita, negli scritti di Madre Speranza, che, come dice Giovanni a proposito di Gesù Cristo, non basterebbero tutti i libri di questo mondo per esprimere in maniera ampia e approfondita quello che lei ha fatto, quello che lei ha detto. Non è una retorica la mia, voi sapete che non sono retorico, mi piace dire le cose, qualcuno si offende perché gli dico tu sei un pane, lui crede di essere un panettone e si offende, gli dico sei un pane. Oh. Basta, perché ti offendi se ti dico sei un pane? Ma io sono un panettone. Vabbè. Allora, questa chiarezza nel linguaggio non è offensiva, è un aiuto. Io qui avrò delle frasi che forse vi danno un po', non so, no fastidio, sono chiare. Punto, sono chiare. Allora, la prima frase evangelica, quella sulla quale abbiamo meditato noi, io vado al Padre per prepararvi un posto ed è il luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via? Gli rispose, io sono la via, la verità è la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Canone quinto, bellissimo canone, che io ho utilizzato ieri sera, volutamente, nella celebrazione, Gesù, via che conduce al Padre, verità che ci fa liberi, vita che ci riempie di gioia. Attenzione alle parole. La vita conduce, la verità ti libera, la vita ti riempie di gioia. Riempire significa, non c'è spazio per nessuna forma di tristezza o di depressione. Se sono pieno di gioia, come la botte piena di mondino, di che cosa sei piena tu? Domandatelo. Il pensiero di Madre Speranza, riportato in spagnolo, illumina, Gesù mio, i miei sensi, qui per sensi lei intende i miei modi di mettermi in relazione con qualsiasi forma di realtà, i miei sensi con la luce della tua carità, perché tu solo sii il mio maestro, mi insegni, perché tu solo mi aiuti a camminare, mi indichi la strada e mi aiuti a camminare, perché tu solo sii colui che mi istruisce nei sentimenti più profondi del mio cuore. Bellissima preghiera che coinvolge tutto l'essere umano. Allora, l'introduzione. Perché Cristo è la via che conduce al Padre? Cristo la via in quanto ha vissuto nella sua persona la trasfigurazione dell'umanità. In lui l'umanità incontra il Padre e vive della sua vita. L'umanità vive della vita del Padre. Se Cristo è l'unica via che conduce al Padre, la Chiesa in cammino è partecipe dello stesso mistero. Essa compie nel tempo il passaggio al Padre che Cristo ha compiuto nel suo mistero di morte e risurrezione. Pertanto seguire Cristo non significa lasciarsi attrarre dal fascino di una grande personalità. La sua mitezza e compassione verso i deboli, la sua coerenza, il suo coraggio di difendere le proprie idee, di contrastare l'arroganza del potere civile e religioso, eccetera. E oggi si presenta Gesù sotto questa veste. Leggete l'ultimo numero di Focus. Leggetelo. No, non è una propaganda. Gesù visto come un grande personaggio della storia. Non è questo Gesù. Non so che farmene di questo Gesù. Io preferisco sinceramente Buddha o Nietzsche o qualche altro, se devo andare a cercare un pensatore o un santone. Ma Cristo è colui che mi trasforma dal suo mistero di morte e risurrezione. In lui l'umanità diventa il luogo della divinità. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. È cosa sorprendente che Gesù sia Dio, dice Kierkegaard nella scuola di cristianesimo. Ma è ancora più sorprendente che Dio si sia fatto veramente uomo in Gesù Cristo. È la fede nella divinità di Gesù che salva l'umanità, al pari della fede nella sua risurrezione. Mistero fondamentale della fede. Uno dei due misteri. Unità e trinità di Dio, incarnazione, passione e morte e risurrezione di Gesù Cristo. Non basta la sua morte per salvarci. Qui mi riferisco a chi insiste solo sulle sofferenze e sulla morte come via di salvezza, senza concludere il discorso. Non basta la morte per salvarci. Lui stesso ha detto, io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Il solo soffrire e morire non salva nessuno. Solo chi ha il potere di ridare la vita può dirsi salvatore. Vana sarebbe la nostra fede se Cristo non fosse risorto, dice Paolo. Quindi il nostro è un annuncio di risurrezione, attraverso la morte, la sofferenza, ma è un annuncio di risurrezione. State attenti, fratelli, a non rimanere fermi alla prima parte, perché ne troviamo tanti che piangono sulla morte, sul dolore e sulla sofferenza e lì si fermano. E questo non ci salva. È dunque la fede nella divinità di Gesù che mi assicura la salvezza. Gesù non ha detto sono un filosofo, un riformista, un profeta, un rivoluzionario, un fondatore religioso o un martire, non so di che cosa. Come Maometto, Buddha, Confucio, Marx, King, eccetera, metteteci quelli che volete. Ma ha detto io sono la via. Cioè, non ci sono altre strade per giungere a Dio e conoscere il mistero dell'uomo. Io sono la via. Non ci sono altre strade. Prendere o lasciare. Espressioni di religiosità che non si fondano su questa verità evangelica, ma per esempio sull'emotività, sul sentimento. Ieri Don Nicola ci ha tenuto fare una domanda su questo aspetto, l'ultima domanda, no? E se cioè religiosità che si fondano su aspetti esteriori, rituali, o peggio ancora sulla superstizione, l'oggetto magico, non solo oscurano la centralità del mistero cristiano, ma ingannano le persone e non salvano nessuno. Ma noi vogliamo fare del bene ai fratelli o ingannarli? Illuderli, ma anche in mezzo agli istituti religiosi ci sono forme che ingannano e illudono. Siamo schietti, fratelli, dai, diciamoci, non per accusare o condannare, ma per non diventarne vittime. Non è il bel piatto per me, insomma, non è il piatto bello che mi sfama, ma è il contenuto. Al limite preferisco una ciotola con un piatto sostanzioso piuttosto che un bel piatto con qualcosa di schifoso dentro. Cristianesimo è il contenuto, è la sostanza che ti salva, non è il contorno. E qui andiamo alla sostanza. Madre Speranza ha cercato la sostanza anche nel modo di esteriore di per esempio di vestire le suore. Le ha liberate di tanti orpelli, tanti veli, tante cose che, se guardate a vedere come le suore nel 1960 erano vestite, erano direi scandalose, completamente innovative nel loro modo di vestire. Le ha liberate da queste forme non essenziali, non sostanziali. Io quando sono venuto qui in prima media, nel 1957, la cosa che mi ha sorpreso di più è vedere le suore vestite col grembiule azzurro, grembiule bianco, così come donne normali che lavoravano tirando sulle maniche. La madre andava alla sostanza, scusate la digressione, madre andava alla sostanza. La mia conoscenza diretta della madre dal 1957 al 1983, finché non è morta, mi porta a dire, per Madre Speranza, Gesù è la via, la guida e il senso della sua vita. Se dalla sua vita si toglie la parola Buon Jesus, la Madre Speranza scompare, non ha nessun significato. Toglietegli questa parola dalla sua vita, dai suoi scritti, crolla tutto. Senza Gesù, quando Gesù si nasconde, la madre va in tilt, precipita nell'angoscia e nel disorientamento. Lei dice, ti prego Gesù mio, non lasciarmi sola in questa oscurità. Ti cerco e non ti trovo, ti chiamo e non sento la tua risposta. Che tormento, che angoscia. Ma non è che sta facendo un melodramma. Lei sta bene e si diletta a dire queste parole angosciose, tragiche. Le sta vivendo, si trova nell'oscurità. Il perdere Gesù significa precipitare nell'oscurità. I salmi sono pieni di questi tipi di gridi, è un grido angoscioso. Per esempio il Salmo 142 dice: se mi nascondi il tuo volto, sono come uno che precipita nella fossa. Tutti i salmi, espressioni, moltissime espressioni ci sono, che indicano, che ci fanno capire come l'assenza di Dio, di Gesù nella vita del credente, significa precipitare nel buio e nella morte. Ma questo la madre lo dice, poi lei è tutta tesa a fare la volontà del buon Gesù. Figurati se uno non ce la mette tutta. Tanto più se uno si oppone ai suoi desideri. Dove va a finire? Che tipo di angoscia prova? In quale oscurità precipita? La madre era tutta tesa a fare la volontà di Dio, anche nelle piccole cose. Lei stessa dice: non permettere che ti disgusti anche nella cosa più piccola. Quindi nonostante ciò, nonostante questa tensione a contentare in tutto, a seguire in tutto la volontà di Dio, la madre, appena arriva una nuvola che gli oscura il volto di Gesù, precipita nell'angoscia. È un po' il discorso del traccio che si stacca dalla vite, come vedremo oggi nella liturgia. Se ti stacchi dalla vite, cominci a disseccare, a sentire il gelido della morte, a intirizzire. Per lei Gesù si identifica nel crocifisso dell'amore misericordioso. Per lui solo, perché il suo amore misericordioso si diffonda nel mondo, ha fondato la famiglia delle ancelle e dei figli dell'amore misericordioso, ha costruito un grande santuario di cui andava fiera, che non esista nel mondo un santuario come il tuo. Ha vissuto, sofferto, lottato con le unghie e con i denti per realizzare tutto quello che il buon Gesù le chiedeva. Nessuno l'ha fermata, per fortuna. Nessuno, né preti, né vescovi, né arcivescovi, né sofferenze, né inquisizione del Sant'Ufficio, né avvelenamenti da parte delle sue sorelle, né diffidenze o freddezze da parte dei suoi figli. Nessuno l'ha fermata. Nessuno. 19 anni di blocco delle piscine, non l'hanno fermata. Ha fatto le piscine, 19 anni bloccate. Quando Dio vorrà, si apriranno. Mi viene in mente quello che diceva Santa Giovanna d'Arco, quando quell'inquisitore, il vescovo, l'aggrediva in quel modo, dicendo: tu sei un'illusa, ma ste voci, ma che stai dicendo? Sono fissazioni tue. Lei riportava esattamente quello che le voci gli dicevano, di fare, e lo faceva. A un certo punto, secondo me, questo insisteva troppo, continuava a mettere in dubbio tutto il resto, e accusarla di eresie, di magie, stregonerie, tutto quello che voleva. Lei gli disse in faccia: tu non sei la Chiesa. Che ha fatto? Non sei la Chiesa. Ah. La madre aveva questa coscienza, me l'ha detto il buon Gesù. Chi si opponeva, lei sapeva benissimo che non era lo spirito di Gesù, e prima o dopo avrebbe realizzato quello che il buon Gesù gli chiedeva. Ecco perché la madre è straordinaria, fuori dell'ordinario, perché noi facciamo il contrario. Non è che dobbiamo fare come la madre, perché non siamo la madre, attenzione, è chi dice devi fare come la madre, oh calma, è come quel liturgista che dice a San Pietro fanno così, facciamolo anche noi, calma, eccetera. Qui non c'è il Papa, qui non è la Basilica di San Pietro. Contestualizziamo le cose, se no facciamo la fine del rospo che vuole diventare il bue, no? Non lo so, che farà buttare lì. Che devo fare? Che devo, ecco qui la domanda, attenzione, segnatela perché è fatta per voi questa domanda, per i laici dell'amore misericordioso, la madre l'ha scritta per voi. Che devo fare perché questa devozione all'amore misericordioso si estenda per tutti i confini del mondo? Lei se lo domandava, che devo fare? Come devo comportarmi perché tutte le creature comprendano che tu sei tutto? Questo tutto l'ha scritto grosso lei, non l'ho scritto io. l'ho ripreso tutto maiuscolo, è una delle poche maiuscole che vedo in giro negli scritti della madre. Tutto, tu sei tutto. Ecco le domande che vi inchiodano nella vostra responsabilità, cari fratelli laici dell'amore misericordioso. Come devo comportarmi per diffondere l'amore misericordioso? Che devo fare? Perché Gesù sia compreso come il tutto della vita dell'uomo? Che devo fare? Quali sono i comportamenti da assumere? Questa domanda la madre se l'è fatta in un contesto in cui vedeva tutti i figli e le figlie dell'amore misericordioso trionfanti e pieni di spocchia, perché era stato inaugurato il 25 novembre 1965 la Basilica dell'amore misericordioso, la futura Basilica dell'amore misericordioso. Erano venuti Cardinale Ottaviani con molti vescovi. Quindi questi figli dell'amore dicono, meno male, adesso addirittura il capo dell'Inquisizione del Santo Ufficio, vendetta in tutti i modi, proprio lui riconosce quello che inizialmente riteneva un'eresia. E la madre, non dico che ha raffreddato l'entusiasmo, però ha detto, insomma, non è questo quello che conta. Quello che conta è cosa fai per diffondere questa devozione all'amore misericordioso, come ti comporti? Questo è quello. Andiamo alla sostanza. La scultura del crocifisso è il segno visibile e la sintesi del suo rapporto con Gesù. Fratelli, non cerchiamo altri segni visibili. È il crocifisso il segno visibile che la madre ci ha lasciato. Io non sono d'accordo che è un'icona, solo un'icona. Non sono d'accordo. Perché il crocifisso è una realtà. È Cristo uomo morto sulla croce. Non rimanda solo a un'altra realtà. È una realtà. Lui, uomo crocifisso, ha dato fino all'ultima goccia del suo sangue, veramente, per noi. Il crocifisso è una realtà storica. Un uomo che offre la sua vita per la salvezza dei fratelli. Quell'uomo era Dio, Gesù. È quello che avviene nella, misticamente nell'Eucaristia. Cristo che continua ad offrirsi e noi ci uniamo alla sua offerta. La scultura del crocifisso è il segno visibile e la sintesi del suo rapporto con Gesù. Lei stessa nella novena si esprime con queste parole. Gesù mio, sii protezione e conforto all'anima mia, sii mia difesa contro ogni tentazione e coprimi con lo scudo della tua verità. Sii il mio compagno, la mia speranza, difesa e riparo contro tutti i pericoli dell'anima e del corpo. Guidami nel vasto mare di questo mondo, mi serva di porto sicurissimo, l'abisso del tuo amore e della tua misericordia, l'ottavo giorno della novena. Madre Speranza non ha avuto altri modelli da seguire se non Gesù. Nella sua vita non ci sono vite di santi, trattati filosofici, libri ascetici o documenti emanati dalla Chiesa, attenzione agli aggettivi, determinanti e imprescindibili. Non mi accusate di oscurantismo. Non ci sono libri di santi, trattati ascetici e filosofici determinanti e imprescindibili. Lei li usava, li conosceva, però non erano determinanti, o meglio, fondamentali, per la sua spiritualità. Si direbbe, parafrasando San Paolo, che per lei la conoscenza di Cristo e Cristo crocifisso era il suo bene supremo. Tutto il resto è spazzatura. Gesù è per lei sapienza, giustizia, redenzione e santificazione. Questo grosso modo, così rapidamente, chi è Gesù per la madre? Abbiamo visto in che relazione si pone. Poi che cosa ci dice la madre per se stessa e per noi? In che modo possiamo seguire Gesù come nostra via? in che modo Gesù diventa via per Madre Speranza. Ecco, quali sono gli ostacoli principali che ci impediscono di seguire Gesù? Io mi riferisco in modo particolare al libro La Passione. Primo ostacolo, ripiegarsi su se stesso. Questo è uno degli ostacoli molto diffusi oggi, l'avvitarsi su se stessi, il piangersi addosso. Dopo un'entusiasmante partenza, no? Faccio le promesse, sono convinto, eccetera, oppure faccio il noviziato, mi dedico, sposo la causa del Vangelo, no? Andiamo a morire con il Signore, anche noi andiamo a morire. Dopo tutti questi fervorosi propositi, può arrivare che diventi freddo, distratto, indifferente e interamente ripiegato su te stesso. Non hai più neanche il coraggio di rivolgerti a Gesù per chiedergli aiuto. Tanto dici, non mi serve niente. Il nichilismo, il disfattismo e il pessimismo. La dolce amicizia con Gesù non ti dice più nulla. La madre ci suggerisce che è dannoso rinchiudersi in se stessi e non manifestare le proprie difficoltà. Fratelli, voi quando siete in difficoltà, dove andate a sbattere la testa? Grosso punto interrogativo. Ma il gruppo serve anche per questo, per venire incontro alle difficoltà, per impedire che il fratello in difficoltà si ripieghi su se stesso e si richiuda. Mettete in atto strategie per aiutare il fratello a uscire da se stesso. Questo diffonde il lavoro misericordioso. Fratelli, io ormai conosco molti gruppi, giro, questi problemi esistono. Diamoci da fare, non ripieghiamoci su noi stessi. Un altro modo è l'incredulità. L'incredulità non è che arriva all'improvviso, io non credo più. Piano piano, è come la calunnia è un venticello che è insensibile, sottile, sotto sotto incomincia a sussurrare, poi diventa una cosa inarrestabile. Così l'incredulità si comincia dal poco, un po' per volta, a mettere in dubbio questo, a mettere in dubbio quell'altro, no? E su questo, ripeto, siate astuti e intelligenti come il serpente, dice Gesù, di fronte a certi tipi di idee e di mentalità che insinuano, comincia a lanciare il piccolo dubbio. Leggete Focus Aprile su Gesù, che cosa dice? Tutti i piccoli dubbi sulla storicità, sulla verità dei Vangeli, tutti, piccoli dubbi, ma dubbi non motivati, lanciati solo, lanciati perché magari qualcuno ha detto il contrario, no? Piccoli dubbi. E tu come, sarà vero? Ma vediamo un po', su, giù, puffere e poi ci casa. Ci casa. Si comincia a mettere in discussione quello che Gesù ha detto, qualcosa di quello che Gesù ha detto, qualcosa di quello che Gesù ha fatto, ma i miracoli, magie, tante persone fanno miracoli, quindi miracoli di Gesù, cominciamo a mettere in dubbio le sue richieste di sequela radicale, cominciano a sembrare assurde. Che sta chiedendo questo? Lasciare tutto, siamo scemi. Dare la vita per i fratelli, ma chi gli passa per questo? Il suo donarsi alla volontà del padre per amore dei fratelli, ma come minimo un po' esagerato, insomma. Cominciamo, ecco, a farci questi tipi di ragionamenti. E l'incredulità si fa strada. E cominciamo a dire questo linguaggio è duro. È duro questo linguaggio, mormoravano alcuni discepoli, e si cercano altre strade da percorrere e si abbandona la via. La vocazione senza la fede non ha più alcun significato, scrive la madre. Un altro ostacolo, l'avarizia. qui l'avarizia non è solo l'attaccamento al denaro, ma è tenere per sé tutti i doni che Dio ti ha dato. Li sotterri, non li metti a frutto a vantaggio dei prossimi. Questa è l'avarizia. Li tieni per te, o addirittura inutilizzati. Secondo l'espressione di San Giovanni Crisostomo, che dice: se qui fuori c'è una persona che muore di freddo e tu hai due mantelli, tu sei responsabile della morte del tuo fratello. Dai un mantello, no? Ce n'hai due, dagliene uno. L'avarizia è tenere tutto per sé, senza metterlo a servizio degli altri. A cominciare dal denaro, dal potere, i mezzi economici, li tiene per sé, non li mette a servizio. Non è che non significa tanto scialacquarli qua e là, così, come si buttano le caramelle, ma significa metterli a servizio per il vantaggio del prossimo, come ha fatto la madre. Tutte le strutture, le cose che costruiva erano a servizio degli altri, non è che lei ha scialacquato, anzi ci teneva molto. E la povertà è in questa funzione: creare strutture e servizi per il bene degli altri. Ecco perché sono povero, non perché sono miserabile. La madre non ha visto mai di essere miserabili, anzi ha sempre sollecitato i suoi figli e i suoi figli ad essere molto laboriosi, a produrre il più possibile, proprio per mettere a servizio del prossimo qualcosa di che tornasse il loro vantaggio. L'avarizia significa sostituire Dio con le cose di questo mondo, vivendo schiavi del denaro, dell'affermazione di sé, del potere sugli altri, del potere anche religioso. Ci può essere un'avarizia religiosa di chi ha un ministero religioso e non lo mette a servizio dei fratelli, lo tiene per sé, per il proprio prestigio, per farsi bello, per dire guardate. È quello che Gesù contestava alla religione giudaica. Voi fate belli della legge del Signore, di quello che il Signore l'ha detto, e poi dopo caricate gli altri di pesi e non muovete un dito per aiutarli. Un tipo di religione, di religiosità, che non è cristiana. Quanto mi volete dare perché ve lo consegni? Come è vero che per l'avaro è possibile vendere tutto per pochi spiccioli? Il proprio padre, il migliore amico, l'onore, la coscienza e l'anima. Vediamo tutti i giorni, dai. Volete sapere meglio di me? Nel mondo si vende tutto. L'amore, si vende l'amore. L'anima. Il mondo fa schifo per questo. Perché si vende tutto. I litigi fra fratelli e sorelle per spartirsi due mura. Un campo. Per l'avaro Gesù, i fratelli, gli amici diventano merce. Il tesoro più prezioso, Gesù via verità e vita, è svenduto per 30 soldi. Era la tariffa dello schiavo. 30 soldi. Nel testamento la madre ci lascia scritto: guardatevi da ogni avarizia, cercate di non attaccarvi alle cose terrene, poiché il figlio e l'ancella dell'amore misericordioso devono dedicarsi alla carità, alle cose divine e spirituali, e lo conseguiranno se i loro occhi saranno fissi nel buon Gesù. Attenzione, voi laici dovete avere i beni, gli esortate ad averne il più possibile. Siete avari se li tenete per voi. Siete figli e testimoni dell'amore misericordioso se li utilizzate senza svenderli, senza farli sfruttare per il bene del prossimo. Qui si può mettere e si può insinuare un pericolo, perché si può oscurare o addirittura divinare uno degli aspetti qualificanti dello stile della madre: la gratuità. La gratuità. Stiamo attenti a non appellarci a motivi filantropici per eliminare questo stile vera perla preziosa che la madre ci ha lasciato, la gratuità. Magari con la scusa che ci sono i poveri da soccorrere, tanti bisogni all'interno delle case religiose e abbiamo bisogno di soldi. Ci sono le missioni, ci sono usanze e tradizioni da osservare. E in nome di tutte queste cose facciamo come Giuda. Per i poveri uccidiamo la gratuità dell'amore, come ha fatto Maria rompendo il prezioso vaso di nardo ai piedi di Gesù. Attenzione, vi dico attenzione, perché si può insinuare un tipo di avarizia basato su questo sistema. Un altro pericolo è l'ultimo che vi dico io in questo momento, il rinnegamento. Noi spesso siamo condizionati dalla paura, spinti al compromesso. Notate gli aggettivi, condizionati, spinti. Non è che andiamo a cercare il compromesso. E neppure noi cerchiamo la paura, ce la troviamo addosso. Compromesso, siamo spinti perché ci stanno tante situazioni in cui ci troviamo che ci spingono a dire vabbè, oh, pazienza, accettiamo anche questo. Non si dovrebbe, ma siamo spinti. Dio conosce il nostro cuore e sa le situazioni. Ci comprende, però noi dobbiamo saperlo. E siamo condizionati dalla paura, spinti dal compromesso, impegolati, chi non lo è, in situazioni difficili, timorosi di perdere le nostre sicurezze. Quante leggi stanno uscendo appellandosi alla sicurezza? Magari leggi che offendono la dignità delle persone, o addirittura lo spirito del Vangelo. Noi timorosi di perdere le nostre sicurezze, lasciamo che la società si comporti in modo anti-evangelico. Pensiamoci, fratelli. Questo significa rinnegare Cristo, il suo messaggio. Può accadere che arriviamo a dire, come Pietro, ma chi è Gesù? Ma chi lo conosce? Mi mette nei guai, nei pasticci. È meglio che Dio lo conosco. Pur di salvare noi stessi ricorriamo alla menzogna e abbandoniamo Gesù. Ognuno applichi a se stesso questi suggerimenti della madre. La madre ci dà delle indicazioni che lei ha seguito per prima naturalmente, per seguire Gesù, per dire ecco Gesù è la mia via. Io qui ho riportato un bellissimo verso del Veni Creator Spiritus, bellissimo perché proprio chiarifica la situazione. Duttore, sit te previo, vitemus omne nozzi. Se tu ci guidi, se tu sei davanti a noi come guida, eviteremo ogni male. Questo è lo spirito della madre. Avere Gesù come guida significa evitare ogni male, camminare sulla via sicura. E in che modo la madre ritiene Gesù via? Prima di tutto perché lei è cosciente che a sceglierla è stata Gesù. È Gesù che sceglie le persone. Se voi siete laici dell'amore misericordioso, non è una vostra iniziativa. Voi avete risposto a una chiamata. È Gesù che vi ha scelto. E questo è il punto di partenza. Attraverso mille circostanze, è Gesù che vi ha scelto. Seguire Gesù è una risposta alla sua chiamata. Qualsiasi tipo di vocazione è rispondere alla chiamata di Gesù. Il compito della creatura è mettersi in attento ascolto della voce del Signore per realizzare ciò che Lui vuole. In linea con lo spirito di Maria, la madre si chiamerà ancella dell'amore misericordioso. Non ricercatrice. Ancella, mi metto a disposizione dell'amore misericordioso. Perché lui, chiamandomi, scegliendomi, si è fatto conoscere. Vieni a vedere. Chi ancora sta alla ricerca dell'amore misericordioso non può rendersi disponibile. Ecco perché c'è prima una preparazione, si dice meno 2 anni di preparazione. Poi ti rendi disponibile, diventi ancella dell'amore misericordioso o figlio dell'amore misericordioso. La madre si chiamerà Ancella dell'amore misericordioso, vergine saggia e intraprendente. Nell'atteggiamento descritto dal salmista, come gli occhi della serva alla mano della padrona, così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio. Ecco Madre Speranza. Come gli occhi della serva rivolti alla padrona, così gli occhi sono rivolti fissi sul buon Gesù per fare subito quello che lei mi chiede, quello che lui mi chiede. Il pozzo, storia personale, quarto ginnasio. Arriva fratello Giuseppe, il negriero della tenuta di Campobasso, negriero tra virgolette, insomma. Noi eravamo sulla Schiavetti quando andavamo giù a Campobasso. Allora arriva Giuseppe, mi servono alcuni ragazzi perché la madre aveva ordinato di scavare il pozzo. Entra in classe, stavo a fare greco, la prima, non mi ricordo. Chi vuole andare? Chi vuole andare? Siamo andati in quattro lì con la zappa a scavare sotto due querce, lì dove sta il pozzo adesso. Per dire, come la madre, non è che si domandavano a chi mi occorrono mezzi, adatti, eccetera. Subito, cominciato subito. Chi devi scavare? Utilizzando quello che aveva in mano, quattro giovincelli scherzosi e questo fratello che era molto deciso. Poi dopo naturalmente le cose non potevano andare avanti in quel modo, chiaro, no? Allora chiama gli operai, cominciano a fare il pozzo romano, poi anche lì chissà quando avrebbe finito, quindi dopo arriva la ditta De Togni da Isola della Scala e comincia con i mezzi più efficaci a sondare il terreno. Okay. Questo per dire come la serva alla mano della padrona, così la madre pronta ai cenni del buon Gesù. Questa disponibilità, lei stessa lo dice, l'ho detto 10.000 volte, no? E dice, ma perché scegli proprio me? Scegli una persona più capace, importante. Ma alla fine che ha capito che Gesù voleva che fosse lei a fondare la congregazione maschile, lei fa, ce la mette tutta, diventa un assillo per lei realizzare questo desiderio del buon Gesù, no? Poi un altro modo di seguire Gesù è, Gesù conduce alla verità. A differenza di Lucifero che disse, io non ti servirò, Gesù è tutto proteso a ricercare e a comprendere la volontà del Padre. Seguire la verità significa conoscere Dio. Non ci impegniamo a conoscere Dio, quello che Lui vuole, altrimenti seguiamo a menzogna, perché Dio è la verità. Lo stesso atteggiamento lo riscontriamo nella madre, premurosa nel realizzare tutto quello che Gesù le chiedeva e nel conoscere, mettersi in attento ascolto. Tanto è vero che la madre passava ore intere a pregare da sola, per capire quello che Gesù gli chiedeva, soprattutto quando le cose non erano chiare. Soprattutto allora. Invece io sento dire qualche volta, siccome c'è un sacco di problemi, non ho più tempo per pregare. E qui l'inganno, fratelli. Proprio perché c'è un sacco di problemi al momento di pregare. Chiaro, no? E qui che entra l'inganno. Ho un sacco di problemi, sono stanco, un sacco di difficoltà, non ho più tempo per pregare. Ecco qua, sei fritto. Sei fritto. È arrivato il tentatore che ti ha fregato. Scusate il tempo. È lì che devi pregare. Gesù nell'orto dei mulini, lì che devi pregare. Poi Gesù garantisce la fedeltà, questo ci riempie di coraggio, perché si affida al Padre e in Lui trova le risposte e il sostegno, vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E nel momento più tragico della sua esistenza dice, nelle tue mani, Signore, affido la mia causa. Noi abbiamo questo coraggio di dire, guarda, abbiamo fatto tutto quello che potevamo e siamo comunque impotenti. Diciamo, Signore, eccola qua, la gatta da pelare, prenditela. La madre faceva così. Me l'ha detto, io lo faccio, adesso paga. Chiaro, no? Poi diceva, anzi, dategli un pochino di più di quello che meritano per non passare davanti agli occhi del mondo di essere tirchi, tacani. Se lo verrai a fare un lavoro, dai qualcosa di più, anche se non avevi i soldi. Oh, così faceva. E questo l'ha lasciato scritto, per fortuna. Gesù garantisce la fedeltà. La madre era molto attenta a non riporre, attenzione a queste parole che riporto da lei, la falsa fiducia in se stessi. Esiste una fiducia doverosa, l'autostima di sé. C'è il Salmo 139 che elogia la grandezza della creatura uscita dalle mani di Dio. Mi hai fatto come un prodigio. Noi siamo una meraviglia. Siamo creature di Dio, una meraviglia. Questa è la sana stima di sé. C'è una falsa stima di sé. Quella che Don Nicola ieri ha richiamato anche parlando di orgoglio, di presunzione, di lasciarsi andare alle tentazioni di questo mondo, quella è una falsa stima di sé. Io sono capace di qua, capace di là, attenzione. La sana stima di sé. Perché questa capacità di riporre la fiducia in Dio ci garantisce l'immutabile fedeltà alla nostra missione. La sua vita è in continuo gridare a Dio perché la soccorra, non la lasci sola, la sostenga nel percorso intrapreso, anche quando non ti sento, non ti trovo, e mi incontro sola, a terra, afflitta. La madre riconferma la fede nella misericordia di Dio dicendo: però io continuerò a sperare in te in questa situazione, qui, adesso, in questa situazione, nel tempo che tu vuoi, quanto tu vuoi, e continuerò a rallegrarmi e a confidare nella tua misericordia. Il numero 663, che non ho riportato. Un altro numero dice: ricordiamo che neppure la vocazione più sacra, che porta alla più grande intimità con Gesù, offre per se stessa alcuna garanzia di successo. I fratelli che si allontanano rientrano in queste previsioni. Magari siamo migliori, certo. Si allontanano perché? Perché hanno confidato troppo in se stessi. Hanno avuto una falsa fiducia in se stessi. Questa è la causa. Attenti, chi sta in piedi, badi a non cadere. Stia attento. Un altro modo di scegliere Gesù come via. Gesù ci aiuta a piangere. Gli psicologi dicono: riesci a piangere quando hai un grande magone, qui riesci a... Ci riesci? Piangere è un aiuto. Un aiuto. Gesù ci aiuta a piangere. Riferendosi a Pietro, che pianse, mentre Giuda non ha pianto, Giuda si è arrabbiato con se stesso, fino al punto di ammazzarsi. L'esperienza della bontà di Gesù aiuta la madre a riconoscere le proprie fragilità senza disperarsi. Qui tocchiamo un altro punto del nostro mondo. Il mondo di oggi non piange ma si dispera. Fateci caso. Quel povero uomo di Peppino Englaro, non l'ho visto mai piangere. Voi l'avete visto piangere? Che dirvi, no? Se fosse riuscito a piangere, a sfogare tutta la pena che aveva nel cuore, e trovare qualcuno che raccoglieva le sue lacrime, forse c'era un'attenzione diversa nei confronti della sua figlia. Io qui non lo giudico assolutamente, però voglio dire, anche noi, il valore del gruppo, il valore terapeutico del gruppo, fratelli, dai. Non siamo esseri relazionali. La presenza dell'altro può essere benefica o può essere demoniaca, di ostacolo. Noi siamo fratelli, non carnefici l'uno dell'altro. Mi ritrovo con il gruppo, mi escono le mie pene, le mie sofferenze, piango e come Pietro ritrovo il coraggio di riconoscere i miei errori e di continuare a seguire Gesù con più fedeltà. Addirittura Gesù confida in più di più in te perché hai fatto questa esperienza. L'esperienza della fragilità umana ti dà ancora più affidamento, perché ti sei accorto quello che sei e non ti sei creato addosso una falsa immagine di te. Questo è bellissimo, perché chi è senza peccato scagli la prima pietra. Riconosciamoci quello che siamo senza disperarci e senza farci illusioni. Gesù ci aiuta a piangere. Beata quella persona, sentite, la confessione è piangere davanti a Gesù. Piango davanti a Gesù per i miei peccati. E con il Salmo 50 dico: per la tua bontà cancella il mio peccato. Beata quella persona consacrata che ancora sa piangere. O solo dopo il peccato ti sei accontentata di ricevere semplicemente la soluzione senza pentimento, solo per liberarti dal senso di colpa. Piangere significa: riconosco il mio peccato, lo accuso fino in fondo, con le lacrime. Perché non basta dirlo, lo dico. Il piangere coinvolge tutto il tuo essere. L'ultima indicazione: Gesù con l'esempio ci dà la forza per seguirlo. Con l'esempio. La madre ha sperimentato che dall'amore verso Gesù le è venuta la forza di portare qualsiasi croce, senza essere schiacciata, anzi, accorgendosi che diventava sempre più leggera. C'è questa frase simpatica: chi vuol venire dietro di me prenda la sua croce e mi segua. La madre aggiunge: Gesù apre il corteo portando la croce più pesante, e dietro a lui tutti noi. È un corteo, il corteo di chi porta la croce, tutti portiamo la croce. Se c'è qualcuno che non ha nessuna croce, non ha avuto mai nessuna croce nella vita, alzi la mano per favore. Veramente chiedo come ha fatto, che è successo. Tutti abbiamo una croce, più o meno grande. Nella novena la madre dice che Dio ci dà la forza per portare la nostra croce. Perché è buono, la croce è la nostra esistenza. Allora, la croce è espressione di forza e di vita, strumento di redenzione, segno di morte e resurrezione, deve guidare e illuminare anche tutte le azioni della nostra vita. Il pensiero della madre, 353. E così siamo ritornati al crocifisso, siamo partiti dal crocifisso, ritornati alla croce, al crocifisso dell'amore misericordioso, via da seguire. Lei dice nel pensiero 354: chiedo al buon Gesù che la croce sia per le mie figlie e miei figli autentica forza divina. Qui finisco però con un richiamo che sento di dire: ma veramente noi ci teniamo che sia il crocifisso il segno splendente e trionfante dei nostri ambienti? O andiamo a cercare altri segni? Grazie.